Settimana scorsa abbiamo iniziato una nuova serie basata sugli ultimi libri della Bibbia, tranne l'Apocalisse. David è stato molto, molto intelligente a evitare l'Apocalisse come libro di studio. Facciamo primo Giovanni, secondo, terzo Giovanni e poi l'Epistola di Giuda. David ha introdotto brevemente il contesto di questa lettera. Due cose importanti, che questa lettera è scritta ai credenti principalmente, persone che hanno fatto professione di fede, che appartengono alla Chiesa. Quindi l'Apostolo scrive certe cose dando per scontato la fede dei suoi lettori. E quando lui scrive anche alcune frasi che sono molto di sfida, non lo fa per sgridarli o per essere cattivo, lo fa per incoraggiarli. Giovanni ha scritto questa lettera per incoraggiare, confortare, rafforzare la Chiesa ad andare avanti nel loro rapporto col Signore. Quindi anche oggi, ad esempio, vediamo il versetto 9, che spesso usiamo come un verso evangelistico. No? Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci in iniquità. E lo possiamo usare, niente di sbagliato. Però a chi sta scrivendo Giovanni? Ai credenti. Non sta dubitando la loro salvezza qua, ma sta scrivendo a dei credenti che, nonostante credenti, hanno bisogno della grazia di Dio. Ok? Leggiamo questi versetti. Oggi studieremo dal versetto 5 del capitolo 1 al versetto 2 del capitolo 2. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Allora, ci siamo visti con David qua nelle una di queste serie. Dicevo, c'è un versetto qua che è abbastanza controverso e non so come andrò ad affrontare questo versetto qua. Gli ho detto, non voglio affrontare quello che rende questo versetto controverso, quindi ero un po' indeciso cosa dirvi in questo sermone. Ma ci sono cinque lezioni, cinque insegnamenti, cinque dottrine che direttamente o indirettamente l'Apostolo Giovanni ci sta trasmettendo e insegnando, e che io vorrei condividere con voi questa sera. La prima lezione, il primo insegnamento riguarda la predicazione. Qui vediamo aspetti che dovrebbero far parte o essere presenti nella vita e nel ministero di un predicatore. Ad esempio, la predicazione dovrebbe essere centrata sulla rivelazione di Dio. Versetto 5. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Giovanni sta dicendo, quello che io vi sto trasmettendo non è farina del mio sacco, non è qualcosa che io ho pensato, che io sono convinto. Quello che io vi sto dando l'ho ricevuto prima da Dio. Giovanni sta parlando come un profeta. Nell'Antico Testamento il profeta riceveva il messaggio da chi? Da Dio. E poi lo trasmetteva al popolo. La differenza tra un vero profeta e un falso profeta era che uno parlava da Dio e l'altro parlava da se stesso. I falsi profeti spesso dicevano quello che il re, i nobili, il popolo volevano sentire. Il profeta vero di Dio diceva quello che Dio gli diceva di dire, qualunque fosse il costo. Pensate alla vita di Geremia, ad esempio, quante sofferenze gli è costato annunciare il messaggio che Dio gli ha dato. Pensate a Gesù. Gesù spesso si vanta che le sue parole le aveva udite da chi? Dal Padre. Gesù è il profeta per eccellenza. Uno dei suoi uffici, ministeri, era quello di essere profeta. E quindi come profeta lui non parlava da sé, ma parlava da parte di Dio. La sua autorità veniva da Dio. E quindi anche chi predica deve dire non quello che vuole dire, ma quello che Dio dice. E la tentazione, ve lo assicuro io che sono un predicatore, è di condividere quello che io penso sia giusto e non quello che Dio dice. Quello che noi predichiamo deve venire da Dio, deve essere conforme alla rivelazione di Dio. Nel Nuovo Testamento vuol dire secondo la Scrittura. Io non ricevo nuove rivelazioni da Dio o profezie come nell'Antico Testamento. Dio ha parlato una volta e per sempre nella Scrittura. E quindi il compito di ogni predicatore fedele a Dio, che dice di essere un predicatore da parte di Dio, è di predicare quello che Dio dice. E voi che ci ascoltate dovete pregare che noi vi diciamo quello che Dio dice. La predicazione deve essere centrata sulla persona di Dio. Non solo quello che Dio dice, ma quello che Dio è. Versetto 5. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Che Dio è luce e non ci sono tenebre in Lui. Qual è il messaggio? Qual è il cuore del messaggio di Giovanni? Chi Dio è? Dio è luce. La predicazione biblica è centrata su Dio, non su di noi. Non su quello che piace a noi, quello che vogliamo, quello che ci piace, quello che sono i nostri bisogni, ma chi Dio è. Se vogliamo sentire parlare di noi stessi, possiamo andare a una qualunque conferenza di psicologia o di autocompiacimento, chiamiamole come volete. La Bibbia parla di Dio. Dio nella Bibbia parla di se stesso principalmente. Dio si sta rivelando nella Bibbia. Se io predico la Bibbia fedelmente, andrò a parlare di chi? Di Dio. Non di qualcos'altro, ma di Lui, perché Lui è il tema della Scrittura. Giovanni lo dice, questo è il messaggio che vi annunziamo. Dio è luce. Non che voi siete bravi, che voi avete potenziale, che potete fare tanto. No, Dio è luce. Il centro è Dio e non l'uomo. Ok? Purtroppo, e io penso soprattutto al contesto della Gran Bretagna da cui vengo, purtroppo si sta perdendo quell'enfasi. Purtroppo in tante chiese oggi si parla di noi e non di Dio. Il nostro bisogno è Dio, per questo Dio si è rivelato. La predicazione deve essere centrata sulla volontà di Dio. Allora, Giovanni sta parlando da parte di Dio, versetto 1, capitolo 2, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Questa non è la volontà di Giovanni, questa è la volontà di Dio. Questo è il messaggio che Giovanni sta annunciando alle persone di quella chiesa. E gli dice, questo è quello che Dio vuole da voi, che voi non pecchiate. Quindi Dio rivela non solamente chi Lui è, la sua persona, luce, non c'è tenebre, ma anche la sua volontà, quello che Lui vuole dall'uomo. Come sappiamo la via della salvezza? Chi ce la dice? Chi ce la rivela? Dio ce la rivela nella Bibbia. Come faccio a essere perdonato? Come faccio ad essere puro davanti a Lui, giusto davanti a Lui? Chi me lo dice? Dio ce lo rivela nella Scrittura. E quindi il compito di un predicatore è quello di annunciare chi Dio è e quello che Dio vuole da noi. Pensate all'apostolo Paolo ad Atene, come conclude il suo messaggio. Lui lì predica Dio, confronta il vero Dio con il Dio e molti dei degli ateniesi, e poi dice, questo Dio che io vi ho predicato vuole che ovunque e chiunque si ravveda. Questa è la sua volontà. E quindi noi dobbiamo predicare chi Dio è e quello che Dio vuole. In più, in questo primo insegnamento, che è la predicazione, Giovanni ci ricorda anche che la predicazione è centrata sul Vangelo di Dio. Giovanni parla che Dio è santo, perfetto, e che noi abbiamo peccato. Fa questo grande contrasto. Dio è luce e noi non siamo luce. No, Dio è senza peccato, ma se noi diciamo che è senza peccato, siamo dei bugiardi e facciamo lui bugiardo. Quindi questo è il contrasto. Ma non si ferma lì. Giovanni poi dà la soluzione che Dio ha trovato per il nostro peccato e inizia a parlare del Vangelo. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Se confessiamo i nostri peccati, ci perdona. Abbiamo un avvocato presso il Padre. Il Vangelo è la buona notizia. Il Vangelo è la notizia che Dio ha per tutti noi. Che sì, è vero che siamo peccatori, che non possiamo vivere una vita perfetta che ci salverebbe davanti a Lui, ma che Lui ha provveduto una via per noi di perdono e di salvezza eterna. E questa via, lo vedremo anche più in là, è Gesù. Quindi, vedete, Giovanni sta semplicemente parlando con queste persone, scrivendo a queste persone, e riesce a dirgli qualcosa di così profondo, così importante per noi come Chiesa. Dobbiamo pregare che Dio ci dia veramente di essere fedeli nella predicazione della parola, perché è la predicazione che Dio usa principalmente per la salvezza dei perduti. Come fanno a sapere, a credere, se nessuno gli predica il Vangelo? Quindi ci dice a riguardo della predicazione. Il secondo insegnamento invece riguarda Dio stesso, no? Dice Dio è luce, non ci sono tenebre in Lui. Allora, che cosa vuol dire che Dio è luce? È un'immagine ovviamente, Dio è spirito. Quindi quando Giovanni dice che Dio è luce, sta parlando che Dio è santo, che Dio è puro. Infatti lo dice, Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Quindi non c'è, le tenebre sono negative, la luce è positiva, la luce è bene, le tenebre sono male. Quindi Giovanni ci sta ricordando che Dio è un Dio santo, un Dio perfetto, un Dio puro. Abacuc ci dice che gli occhi di Dio sono troppo puri per vedere il male. Dio è santo, Dio è luce. Allora, per noi che siamo cresciuti o che abbiamo una lunga esperienza di chiesa evangelica, questo è normale. Anche se siamo cattolici sappiamo che Dio è puro, è santo e perfetto. Però il contesto in cui Giovanni sta scrivendo era ben diverso. C'era la mitologia greca e romana, ad esempio. Non so cosa voi sapete di quei dei, degli dei che adoravano nei tempi, ma non erano persone brave, non erano dei bravi, erano egoisti, assetati di piacere, che facevano quello che volevano, crudeli, che non amavano, imperfetti. Il Dio della Bibbia è un Dio perfetto. In Lui non ci sono tenebre, non ci sono zone d'ombra. Tutto quello che Lui è, tutto quello che Lui fa è perfetto. Questo Dio è un Dio con cui noi abbiamo comunione. È un Dio che si relaziona con la sua creazione. Versetto 6 parla se abbiamo comunione con Lui. Dice, com'è nella luce, abbiamo comunione uno con l'altro e il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Questo Dio che è così perfetto riesce ad avere comunione con quelli che sono nelle tenebre. Lui è luce, noi siamo tenebre, eppure in qualche modo questo Dio perfetto riesce ad avere comunione con persone come noi che siamo imperfette. Persone che fanno l'opposto di quello che Lui vorrebbe noi facessimo. Dio che è luce, una luce che non può essere vista, nessuno può vedere Dio e vivere, dice la Bibbia. Eppure questo Dio riesce a manifestarsi, a farsi conoscere, a avere un rapporto con la sua creazione. Ancora una volta è qualcosa che noi sappiamo bene, che diamo per scontato, ma che non è scontata. Pensate all'Islam, ad esempio. L'Islam non dice questo. Non abbiamo nessun rapporto con Allah se siamo musulmani. Non lo conosciamo, lui non può essere conosciuto, lui è completamente separato da noi, è trascendente. Ma noi conosciamo Dio. Quando i musulmani pregano, non chiedono aiuto a Allah, loro recitano la loro confessione. Ma noi parliamo con Dio, noi chiediamo a Dio, noi ringraziamo Dio, abbiamo un rapporto personale con Dio. Allah non è padre dei musulmani, Dio è il padre dei cristiani, lui è nostro padre. Abbiamo una relazione di parentela, di famiglia con Dio, che nessun'altra religione ha. Questo Dio è un Dio fedele. In due modi. Dice, al versetto 9 dice che se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati. In che senso la mia salvezza dipende dalla fedeltà di Dio? Pensiamo sempre all'amore di Dio quando pensiamo alla salvezza. Sicuramente l'amore di Dio è manifestato, ma c'è di più, c'è anche la sua fedeltà. Dio ha fatto una promessa: se confessiamo i nostri peccati ci saranno perdonati, se credi hai vita. Ci sono delle promesse che Dio fa nel Vangelo, e Dio è fedele. Se noi facciamo quello che lui ci dice di fare, lui farà la sua parte. Se noi confessiamo i nostri peccati, Lui ci perdona. Se noi crediamo in Cristo, Lui ci salva. Dio è fedele. Dio ha detto che lo farà e lo farà. Non abbiamo nessun dubbio a riguardo, perché Lui è un Dio fedele. Ma c'è un altro senso in cui Dio è fedele. E dice... Versetto 10, se dite di non aver peccato, lo facciamo bugiardo. Stiamo dicendo che Dio non dice la verità. Perché Dio dice che noi siamo peccatori. Se io dico no, io non sono peccatore, o sono bugiardo io, o è bugiardo Dio. Quindi, Giovanni sta dicendo, Dio dice sempre la verità. E se tu lo contraddici, lo fai un bugiardo. Dio è un Dio vero. Tutto quello che dice è verità, tutto quello che dice Lui lo mantiene e lo pratica. E in più Dio è giusto. Dio è giusto. E questo da un lato è l'aspetto che Dio punisce i malvagi, ma nel contesto è diverso. Nel contesto è proprio l'aspetto legato alla sua fedeltà. Nel nuovo patto Dio ha promesso la salvezza a quelli che credono in Cristo. E Lui è fedele, Lui è giusto. Lui fa sempre quello che Lui dice. La sua giustizia è soddisfatta in Cristo e quindi può renderci giusti, dichiararci giusti. Perché Lui è un Dio giusto. Il terzo insegnamento riguarda noi, i credenti. E ci dice... qualche cosa riguarda noi, che è quello che dovremmo essere. Il cristiano confessa il proprio peccato. Il cristiano non nasconde il peccato, lo confessa. Allora, magari non lo dice agli altri, ma lo dice a Dio. Qui Giovanni non ci dice che dobbiamo confessare i peccati al prete, o ai nostri fratelli, o ai pastori, agli anziani. In alcuni casi questo può essere necessario, ma... non dobbiamo farlo, io non voglio sapere i vostri peccati, e non voglio sapere i miei, ma Dio sì, Dio deve sapere i miei peccati, li sa già, io devo confessarli a Dio, non ha senso che io li nascondo sotto il tappeto, perché Dio li vede. E Giovanni parla di noi che non nascondiamo il peccato, non diciamo non è vero, non ho fatto niente di male, ma che lo ammettiamo. Il cristiano ammette i propri fallimenti davanti a Dio, non fa finta di niente. Il cristiano riconosce la propria peccaminosità. Il non credente non fa così. e il non credente si sente a posto. Prima che il Signore ci toccasse i cuori, anche noi ci sentivamo a posto, no? Sentivamo, ci dicevano nella Bibbia che eravamo peccatori, ma sì, beh, non siamo perfetti, ma ce ne sono persone peggiori di me. Poi quando Dio ci ha toccati i cuori, non c'era nessuno peggio di noi. E il Signore ci ha convinto del nostro peccato. Non possiamo più farne, non possiamo più nascondere, dobbiamo confessarlo. Non solo confessarlo, ma anche combatterlo. Il credente è in una lotta spirituale, non contro carne e sangue, ma contro principati e autorità. E questo principato, è uno dei principati, è il peccato. Giovanni sta dicendo: sappiate che fino a quando sarete in questo mondo avrete a che fare con il peccato, perché il peccato è in voi e dovete combattere contro questo peccato tutta la vostra vita. È parte della nostra realtà di credenti. Prima di essere salvati dalla grazia di Dio eravamo schiavi del peccato, non potevamo ribellarci al peccato. Per la grazia di Dio se siamo liberi dal peccato, ma siamo anche in lotta con il peccato. Il peccato cerca ancora di guadagnare autorità su di noi e noi non vogliamo quell'autorità e combattiamo. È una lotta continua. Ogni momento la nostra carne, il diavolo, il mondo ci attaccano e vuole che noi pecchiamo. E noi ogni momento siamo in questa lotta. Alle volte ce ne accorgiamo, alle volte non ce ne accorgiamo. Però siamo in questa lotta. Il credente è costantemente sotto attacco. Il credente ha comunione con Dio. Versetto 6, se diciamo che abbiamo comunione con Dio, è possibile. Quindi da un lato c'è un Dio grande che vuole avere comunione con noi, però siamo anche noi. Per avere due amici servono due persone. Per un matrimonio servono un marito e una moglie. Avete sentito, una donna si è trovata da sola, si è sposata, ma non è matrimonio, non è famiglia quello. Non è niente, è una stupidaggine. Però quando c'è una coppia, quando c'è un'amicizia, serve una comunità di persone. E Dio è pronto ad avere comunione con noi, e quando ci salva Dio ci dà anche un desiderio che non avevamo prima, che è quello di avere comunione con Lui. Prima non avevamo tempo per Dio. Paolo dice: nessuno cercava Dio, nessuno amava Dio, nessuno obbediva a Dio. Poi Dio ha cambiato qualcosa dentro di noi. E adesso vogliamo quella comunione, vogliamo conoscerlo, vogliamo parlargli, vogliamo sentire la sua voce, vogliamo sapere chi lui è. Abbiamo comunione con lui. E in più comunione con gli altri credenti. Abbiamo, versetto 7, comunione l'uno con l'altro. Viviamo in un mondo che è molto individualista, dove è tutto centrato intorno a noi. La mia fede personale, il mio rapporto con il Signore, ed è vero. Ma Dio ci ha salvati per essere parte di una famiglia, non per essere cristiani da soli. Dio vuole che abbiamo comunione l'uno con l'altro. Se no non ci dava la Chiesa, non ci dava fratelli e sorelle con cui condividere la fede. Dio ci ha messo insieme. Alle volte in maniera quasi miracolosa Dio ci ha messo insieme, ci ha fatto entrare nella sua famiglia e vuole che abbiamo un rapporto gli uni con gli altri come fratelli e sorelle. È parte dell'essere credenti. Vedete, Giovanni non sta sfidando, accusando, imponendo. Giovanni sta descrivendo il credente, la realtà di essere credenti, che vuol dire conoscere Dio, avere un rapporto con Dio, un rapporto con i suoi figli. E infine, no, scusate, quarto punto, c'è l'insegnamento riguardo la conversione. Ok? La conversione è fatta di due aspetti: il ravvedimento e la fede. Nel ravvedimento l'idea è quella di girarsi, cambiare direzione e andare dall'altra parte. Camminavamo nella strada larga che porta alla perdizione, per la grazia di Dio, Dio ci apre gli occhi, ci cambia il cuore, ci rendiamo conto dove stiamo andando a finire e per la sua grazia ci giriamo e andiamo nella strada stretta. O un altro modo di vederlo è che noi camminavamo nel peccato, Dio ci apre gli occhi, ci chiama a sé, noi ci giriamo, abbandoniamo il peccato e andiamo a Cristo. Questo è molto importante, questo l'ho capito da poco, perché spesso ho pensato, quando pensavo al ravvedimento, pensavo, prima peccavo, adesso non pecco più. Spesso viene presentato così il ravvedimento, ma non è quello. Magari fosse così facile, smettiamo di peccare. Fino a quando, se la nostra idea di ravvedimento è che io peccavo prima, adesso cerco di non peccare, quello è legalismo. Quello sono i giudei, i farisei. Il vero ravvedimento vuol dire, no, io odio il peccato, io mi giro verso Gesù. È Lui che mi dà la grazia, è Lui che mi aiuta. Però è un girarsi verso una persona, non verso un nuovo stile di vita, o una nuova legge, una nuova moralità. Ci giriamo verso Cristo. Giovanni lo dice, se confessiamo i nostri peccati. Quindi, quando confessiamo i nostri peccati, stiamo comprendendo i nostri errori. Ci siamo resi conto che abbiamo fatto un errore. Prima di chiedere scusa, dobbiamo riconoscere nella nostra mente che abbiamo sbagliato, altrimenti non chiediamo scusa. Quindi, prima di chiedere scusa a Dio, dobbiamo capire che l'abbiamo offeso, che abbiamo peccato contro di Lui e che dobbiamo essere perdonati. Quindi, confessare i nostri peccati vuol dire comprendere che abbiamo peccato, vuol dire anche ammettere i nostri peccati, perché spesso noi lo sappiamo di aver sbagliato, ma non ci piace ammetterlo. Io mi rendo conto quando dico qualcosa che non dovrei, Elisabetta, lo so subito, anche perché quando mi guarda l'ho capito che c'è qualcosa che non va lì, no? Però non lo ammetto subito, magari se passa un po' di tempo se ne dimentica. È difficile ammettere i nostri errori, eppure se non lo facciamo non abbiamo confessato. In più la confessione richiede fede. C'è un bellissimo documento storico della Chiesa che si chiama il Catechismo di Westminster, e quando parla del ravvedimento una delle cose che dice che ci deve essere un'apprensione della misericordia di Dio. Quando è che chiediamo perdono a una persona? Quando sappiamo, quando speriamo che quella persona ci perdonerà. Se io so che una persona non mi perdonerà mai, ma neanche ci prova a chiedere scusa. Quindi quando noi andiamo a Dio con ravvedimento, quando noi confessiamo i nostri peccati, noi andiamo a Dio sperando, fidandoci che Lui è buono e ci perdonerà. Alle volte non abbiamo la fiducia al 100%, però c'è quella vocina dentro di noi che ci dice, guarda che Dio è buono, confessa il tuo peccato al Signore e Lui ti perdonerà. E quindi il ravvedimento richiede la fede e la fede richiede il ravvedimento. I due sono gemelle, sono insieme. Noi li separiamo per la nostra comprensione, ma le due cose vengono insieme. Se io non mi fido di Dio, non avrò mai un vero ravvedimento. Pensate a Giuda Iscariota. Dice che si pentì, eppure non fu salvato. Perché? Perché era disperato. Lui non pensava che Dio lo potesse perdonare per quello che gli aveva fatto. E quindi, nonostante fosse dispiaciuto per il suo peccato, non c'era fede in Dio. Lui non vedeva misericordia in Dio. Anche Esaù si è pentito, dice la Bibbia, con lacrime, eppure non fu salvato. Mancava quell'elemento della fede, della speranza nella misericordia di Dio. E quindi, se confessiamo i nostri peccati sperando nella grazia di Dio, Dio ci perdonerà tutti i nostri peccati. E questo vale per i non credenti, ma anche per noi che siamo i figli di Dio. E infine ci dice qualcosa riguardo a Gesù. Allora, Gesù ci purifica da ogni peccato. Versetto 7, il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Uno dei moti della Riforma protestante era solo Cristo. Chi è che ci perdona i peccati? Cristo. Quali peccati? Ogni peccato, tutti i peccati, non qualcuno dei peccati. Nella mia gioventù da credente pensavo che Dio perdonasse i miei peccati del passato. E poi una volta convertito devo stare attento e se cadevo devo sperare di ricordarmi tutti i miei peccati in caso dimenticassi qualcuno. No, no. Dio perdona tutti i peccati in Cristo. Perché se Dio perdonasse i peccati solo che io chiedo, quelli che io mi ricordo, andrei all'inferno. Perché mi basta un peccato non perdonato, io sono perduto. Quindi Dio deve perdonare tutti i peccati e lo fa in Cristo. Il sangue, la morte di Cristo, il sangue rappresenta la vita. Quindi la vita e la morte di Cristo perdona ogni peccato che abbiamo commesso, stiamo commettendo e commetteremo in futuro. Tutti i nostri peccati sono perdonati. Gesù intercede per noi. Versetto 1 al capitolo 2. Abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Allora, non so voi, la mia idea di intercessione qual era? Che Gesù pregava per me in cielo. E alle volte lo diciamo, no? Gesù sta pregando per me. Ed è una bellissima, dolce, no? Lovely diremmo in inglese, una toccante immagine. Però non c'è scritto nella Bibbia che Gesù prega per noi oggi. Gesù è seduto alla destra di Dio. Ebrei chiaramente dice, è finito. Il fatto che lui è seduto vuol dire che è tutto fatto. In che modo Gesù intercede per i suoi seguaci, per i suoi servi? Il vero fatto che lui è lì, la sua presenza alla destra di Dio. Non devi neanche aprire bocca a Gesù. Essendo alla destra di Dio, come l'agnello immolato, Dio Padre si ricorda continuamente che tutti i nostri peccati sono stati pagati, perdonati, cancellati nel suo sangue. Non devi dirglielo, Padre, sai, poverino, non c'è bisogno di fare così. Perché la vera presenza di Gesù vuol dire al Padre, è compiuto. E sono stati perdonati. È finita. Il peccato non regna più su di loro. La mia giustizia li ricopre. È fatto. Quindi Gesù alla destra di Dio è la garanzia del nostro perdono. Gesù non deve mettere una buona parola per noi, perché lui ci ha già riconciliato una volta per sempre con Dio Padre. Spesso abbiamo questa idea che Dio Padre è contro di noi e Gesù l'ha quasi convinto, no? L'ha forzato a perdonarci. No, no. Il Padre ha mandato il Figlio perché ci amava per salvarci dai nostri peccati. E quindi non è che Gesù deve forzare il Padre a perdonarci. Non c'è bisogno. Infine, no, altri due punti, scusate, riguardo Gesù. È giusto, come il Padre, i due sono lo stesso. Però è interessante che dice questo riguardo della nostra salvezza. E abbiamo Gesù il giusto, no? In che senso? Perché è importante che Gesù sia giusto per la mia salvezza? Perché è la sua giustizia che mi giustifica davanti a Dio. Dio mi vede non semplicemente perdonato senza peccato, Dio mi vede con la giustizia di Cristo. Dio vede l'ubbidienza di Gesù come la mia giustizia. E quindi, ha letto prima Daniele, nel mio figliolo mi sono ben compiaciuto, perché lui ha fatto tutto quello che voleva, che il padre voleva. Quindi quando il padre vedeva il figlio era deliziato. Quando Dio vede noi, cosa vede? Le nostre cadute? I nostri fallimenti? Li conosce? Li sa? Ma quelli sono stati cancellati. Quello che Dio Padre vede quando guarda noi, e ho difficoltà alle volte anche a crederlo, lui vede un'obbedienza perfetta. Lui vede Gesù in noi. Perché se non vedeva Gesù andremo all'inferno. Perché ci vuole la giustizia di Dio per essere giusti davanti a Dio. E Gesù ce l'ha data. Lui è il giusto e noi siamo giusti in Lui. Lui è la nostra propiziazione. Versetto 2. Egli è il sacrificio propiziatore. C'è un grande dibattito nel mondo anglosassone su questa parola. Le nuove Bibbie non hanno più questa parola perché è offensiva. Come? Se Dio non è propizio ora, ma non era propizio prima, allora Dio è arrabbiato con noi prima. No, l'ira di Dio, la rabbia di Dio, non ci piace sapere una cosa del genere. Questo è Antico Testamento. Ma Dio è adirato contro il peccato e contro il peccatore. Ricordate Giovanni, lo stesso Giovanni nel suo Vangelo. Chi non crede nel Figlio, l'ira di Dio è sopra di lui. adesso, nel presente. Se tu non sei un figlio di Dio, se tu non credi in Gesù oggi, l'ira di Dio è su di te. Ma Dio ha provveduto in Gesù qualcosa che rimuove quell'ira. Dio è arrabbiato con il peccato, ma lui non si vuole sfogare, uso un termine un po' forse inadatto, non vuole sfogare o placare la sua ira su di noi. Per questo è nato Gesù. E lui ha placato la sua ira contro il peccato nella persona di Gesù. Ha punito Gesù al posto nostro. Gesù ha gustato l'ira di Dio al posto nostro. L'inferno è il posto dove l'ira di Dio verrà manifestata per sempre, placata per sempre. Gesù ha preso su di sé quell'ira affinché noi che crediamo in Lui non dovessimo conoscere quell'ira. Quindi Dio non è più contro di noi, ma Dio è con noi. Dio è dalla nostra parte, perché Gesù ha rimosso quell'ira, quella rabbia, quella che ci divideva da Dio. Non è la nostra richiesta di perdono che ha placato Dio, è il sacrificio di Cristo che ha placato Dio e ha permesso a noi di ottenere perdono. Non è la nostra sincerità nella richiesta che ci ha salvato, è quello che Gesù ha fatto per noi che conta davanti a Dio. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Lui è la nostra speranza. Noi siamo cristiani e questo nome veniva dato per offendere, no? Seguaci di Cristo, schiavi di Cristo. Siamo cristiani perché è tutto Gesù. La nostra vita, il nostro futuro, la nostra eternità sono legati a Lui. Senza di Lui non possiamo far nulla, senza di Lui siamo persi. L'unico modo per aver pace con Dio è tramite Gesù.